Ciak e Sipario.
Cinema e teatro alla radio. Eccoci qua con il nostro appuntamento di Ciak e Sipario. Sono Aldo Guidi e Chiara Palumbo, che sta cercando di mettersi in contatto telefonicamente
con il nostro ospite di oggi, che... e avevo il microfono già aperto, mannaggia. Allora, oggi, visto che l'altra volta abbiamo fatto un monografico sul cinema, ci ho preso gusto e invado il tuo campo, almeno in parte, nel senso che oggi andiamo a scoprire un film che arriva a teatro. Questa cosa di fare le commissioni di linguaggi ci piace molto. In particolare andiamo a parlare dell'ultimo e forse più personale film di Truffaut, Le due inglesi, che arriva al Teatro Litta, quello di Corso Magenta, dove forse il nostro pellegrinare teatrale non era ancora passato, per cui Teatro Litta, Corso Magenta 34 a Milano, in scena fino a domenica alle 20:30 e domenica alle 16:30 in pomeridiana come al solito, a fare il protagonista, che nel film era appunto l'alter ego di Truffaut, Claude. C'è Stefano Annoni, che dovrebbe essere al telefono con noi.
Eccoci qua. Ci sono, Non avevo attivato il microfono.
Eccoci qua. Ciao Stefano, benvenuto.
Ciao. Grazie mille, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere venuto. Allora, cominciamo a entrarci un po' dentro questo mondo, perché devi sapere, Stefano, che l'esperto di cinema qui è Aldo Guidi.
Quasi una bestemmia. No, però mi colpiva il fatto, quando Chiara mi ha parlato di questo progetto, mi ha colpito il fatto che Le due inglesi di Truffaut è tratto da un romanzo epistolare, per cui è un romanzo che, cioè è un film che copre un arco temporale lunghissimo. Come fate a portare in scena una cosa del genere?
Allora, intanto noi appunto ci abbiamo visto il film sicuramente, ma poi abbiamo deciso di lavorare più sul romanzo, rubando qualcosa rispetto all'immaginario per creare delle vere e proprie immagini al film, qualche atmosfera, alcune scelte musicali, però... ci siamo basati più sul romanzo. E poi comunque è stata una bella lotta con questo testo, perché appunto essendo un romanzo epistolare, l'abbiamo spezzettato e è diventato in parte narrazione, in parte è come se si aprissero delle bolle di dialogo, di naturalismo e, tra i vari personaggi, e alle volte invece sono proprio questi estratti dalle lettere o dai pezzi di diario che dialogano gli uni con gli altri. Abbiamo messo tanto corpo, Truffaut definiva il suo film non un film sull'amore fisico ma un film fisico sull'amore. E credo che, come ci ha detto l'altro giorno uno spettatore, a teatro questo diventa ancora più forte, perché il fisico è presente, sudiamo dall'inizio alla fine, ci muoviamo tantissimo. Abbiamo cercato di trovare quelle che sono le dinamiche, le azioni all'interno del testo, i conflitti, e esplicitarli anche a livello di gestualità e di corpo, di scelte registiche e di azione dei vari personaggi.
Sì, allora, questo è un film che gioca molto appunto sui contrasti, sulle dinamiche, anche soprattutto tra le due sorelle, su come ci si sente rispetto agli altri, ma che nella riduzione teatrale ci porta indietro, nel senso, dice, ci fa riflettere sugli amori perduti e mai dimenticati, sulle canzoni e i film che abbiamo amato e diventano parte di noi. Per cui, ecco, noi attraversiamo spessissimo questa cosa dell'incontro dei linguaggi quando parliamo di spettacoli teatrali, ma anche di che cosa, di quello, tutto quello che è il portato di noi che arriva in scena. Quindi volevo chiederti appunto di entrare un po' nel come è stato costruito tutto quello che sono i rimandi, appunto, quindi come si lavora sui ricordi, dovendo portare i ricordi dentro un corpo.
Ma allora, penso che la prima cosa da fare è una, in realtà è proprio una lettura molto personale. Credo che ognuno si debba fare una lettura molto personale e vedere che cosa all'interno del testo, per capire se è un grande classico, risuona dentro di sé. E in questo caso sono tanti i passaggi, perché la tematica del ricordo, del guardarsi indietro, delle possibilità, delle scelte fatte, della strada presa e quella abbandonata è costante in questa storia d'amore impossibile tra appunto un francese e due inglesi. E poi Paolo Bignamini alla regia ci ha così portato dentro il suo mondo, ci ha spiegato la sua scelta, che voleva essere una scelta... Scusate, mi è caduto il telefono. Voleva essere una scelta che è relativa ad avere dei sentimenti veri, quindi molto incentrata sul sentimento vero e proprio, e poi voleva lavorare sulla memoria e i rimandi che aveva erano tutto il cinema di Truffaut sicuramente, ma anche In the Mood for Love, insomma questo stato di melanconia, di guardarsi indietro con un sorriso bagnato di lacrime, come dico nell'ultima battuta del testo, quindi riguardandosi indietro anche con gioia, ci sono dei momenti anche molto divertenti, ma con anche un po' di nostalgia per il passato e per quello che è stato. E quindi ecco, è un romanzo, ma anche il film in parte, dove i rimandi sono tanti, perché nella vita di tutti ci sono state delle scelte, delle occasioni, degli incontri che magari sarebbero potuti sfociare in grandi storie d'amore, che però perché non si erano allineati a livello temporale o si erano incontrate prima delle persone altrettanto che nel nostro cuore hanno aperto le stesse brecce, non si è poi coltivata questo amore o questa amicizia oppure le differenze culturali che ci portano a non stare vicini, differenze spaziali per cui alcune persone non possiamo frequentarle. Sì, ecco, sono tanti questi rimandi. Qui la storia appunto è lunga, come dicevate voi, copre dal 1899 al 1922, noi raccontiamo. Esatto. E questo, grazie alle lettere, noi possiamo correre avanti nel tempo, proprio annunciamo l'anno, annunciamo dove siamo, e quindi possono passare in pochi passi scenici fatti dall'attore, possono passare anni.
Quella cosa dell'unità di luogo, di spazio e di tempo strettamente teatrale diventa un gioco per allargare le possibilità.
Sì. Esatto. E invece, sì, l'importante...
Dimmi, scusami.
No, niente, l'importante per noi, la difficoltà che c'è stata poi, che abbiamo dovuto raggiungere nelle prove, è proprio quella dell'essere sempre, famoso detto teatrale, qui e ora, ma poi rompere questa parete che c'è col pubblico, andare a parlare col pubblico, tornare all'interno della scena, saltando appunto da un anno all'altro, da una situazione all'altra in pochi secondi.
E allora, ci hai parlato di quella che era l'intenzione registica, ma io volevo chiedere a Stefano a che punto del tuo percorso invece arriva questo lavoro e che cosa è stato per te, anche perché tu non è la prima volta che ti confronti appunto con il cinema, con questa commistione di linguaggi, con tutto questo mondo, magari non con Truffaut, magari, ecco, però a che punto arriva questo Le due inglesi nella tua storia di attore?
Sì, hai ragione, in effetti anche lavorandoci molte volte mi tornavano alla mente lavori fatti in passati con Pasolini, con Visconti, e arriva un punto in cui ogni volta devo ricominciare da capo, no scherzo, però cerco anche di farlo in qualche modo, di non replicare mai, di far fruttare quella che è la mia esperienza, ma insieme vedere con i nuovi incontri fatti, ad esempio le due attrici Maria Laura Palmeri e Leda Kreider, con loro non avevo praticamente mai lavorato, quindi è stato un bel incontro, vedere che cosa nasce poi sulla scena. Ci sono però delle similarità sicuramente, perché pur non volendo andare a ricalcare il cinema, se il teatro ha influenzato sicuramente il cinema, anche il cinema influenza il teatro in qualche modo, non perché usiamo particolari effetti video o microfoni per far sentire la voce come si sente al cinema, ma perché molto spesso è come se riuscissimo a creare degli zoom su delle scene, dei montaggi, ecco, come se il montaggio cinematografico all'interno dello spettacolo fosse molto presente. Cioè, sono dei passaggi di tempo, passaggi temporali, e questo rimanda al cinema, nonostante noi non lo facessimo appositamente, rimanda. E per me è interessante, sicuramente è come una commistione di linguaggi. Aver visto il film è stato utilissimo, perché ogni volta che io parlo del Galles, delle colline, certo, ho in mente quelle immagini. Sono stato in Irlanda, però l'immaginario cinematografico è molto forte. Poi abbiamo fatto scelte diverse rispetto a Truffaut, abbiamo tenuto alcuni episodi che lui aveva tagliato.
Tagliato duro, sì, perché era un po' rimasto male dall'accoglienza del film, tagliato
sì,
quasi,
tra l'altro,
quasi mezz'ora.
Sì, poi
sì, che poi ci rimette mano a fine carriera per recuperare anche quei tagli. So. Effettivamente è un... Allora, secondo me la bellezza di questo romanzo è che è tratto dalla storia vera di Rocher. Lui, che era un viveur, che ha vissuto l'ambiente della Parigi d'inizio Novecento, quindi proprio l'esplosione parigina, l'esposizione universale, le Olimpiadi, Picasso, insomma, i pittori, gli impressionisti, quel mondo lì dove Parigi era New York, anzi forse oggi era... non lo so, Dubai, non saprei definire la Parigi di allora, e lui che però a fine vita, nonostante abbia vissuto mille avventure, si riguarda indietro e dice: forse questo rapporto che ho avuto con queste due sorelle, amanti, amiche, è stato il più puro, il più bello che ho mai vissuto, e si riguarda indietro. Il fatto che sia una storia vera però è storto, è una storia strana. Molto spesso la gente che non sa che è una storia vera dice: ma perché lei fa così? Perché lei fa cosa? Perché siamo abituati a un racconto dove è tutto un po' fatto
causa
perché
effetto,
deve finire in un certo modo. Sì. Esatto, causa effetto, e invece la vita è più pazza.
Il famoso fucile di Cecco, se c'è il fucile deve sparare.
Esatto, esatto. E invece qui alle volte dici: ma perché si comporta in quel modo? E anche da attore è difficile trovarsi delle motivazioni ogni tanto. Ma perché fa così? Forse non arriveremo mai a una risposta. Io faccio agire il personaggio come è scritto, senza farmi troppe domande. E boh, effettivamente anche questa cosa mi risuona dentro. Tante volte facciamo delle scelte, compiamo, che non siamo pienamente consapevoli.
Esatto.
E quindi questa stortura della storia, questa stortura del romanzo, secondo me è il suo bello,
sì,
proprio perché
sì.
Ci sorprende, ci stupisce, ci fa fare anche tante domande, ci rispecchia un po' per quello che siamo poi nella vita.
Stavo per farti appunto questa domanda, nel senso che ti sei trovato a gestire un film che passa attraverso uno spettacolo che passa almeno attraverso altri due mezzi, e tutti e due vengono raccontati come appunto la cosa più personale, più intima e forse anche più sofferta del loro autore. Quindi in qualche modo farsi carico di questo vissuto per un attore ha un significato, e tra l'altro lo ha perché mi viene da pensare, tu prima parlavi del linguaggio tra teatro e cinema, la bellezza di poter prendere un racconto pensato per essere visto, ma per essere passare attraverso uno schermo, per cui per essere lontano, e comunque incarnarlo e dargli, farlo esistere appunto in quel momento, mai uguale ogni volta che va in scena, insomma. Quindi volevo approfitto per chiederti qual è stata la sfida più grande per te come attore sulla scena, anche perché ho visto che nella locandina c'è un training di box francese, ad esempio.
Sì, 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 esatto. Beh, allora, la cosa più difficile davvero in realtà è stata essere veramente trasparenti rispetto a questo testo, molto onesti, molto sinceri, e anche nella scelta fatta con Paolo nell'interpretazione c'è poca sovrastruttura. Cerco di essere io portare in scena queste cose. Poi non so, non è proprio Stefano Annoni che non farebbe mai quelle cose, però sono molto trasparente, quindi non c'è nessuna caratterizzazione del personaggio, e questo è più difficile proprio da attore da mettere, da portare avanti, perché non ti appoggi su nulla. Alle volte, quando trovi il personaggio giusto, parla per te, mm-hmm. va avanti da solo e vive di vita propria, ed è bellissimo. Io godo tantissimo quando riesco a trovare, a toccare quelle corde. In questo caso invece la sfida è proprio rimanere trasparenti, quindi lasciare che la parola e il corpo parlino per sé. E poi sì, invece a livello proprio pratico abbiamo, siccome nel testo viene citata la box, loro sono francesi, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una campionessa europea che è Giulia Zini, e ci ha fatto proprio del training di box francese, quindi pugni ma anche calci. E poi in realtà il training mi è servito relativamente, perché io le prendo e basta. C'è stata, sì, prendo un sacco di mazzate, ho un livido incredibile. Se andate sulla mia, l'avevo messo anche su Instagram un po' di tempo fa.
Addirittura.
Perché al cinema si fa finta, a teatro no.
Ma infatti, quindi non ho capito bene. No, poi dopo adesso riesco a non prendere botte, però insomma, durante le prove è stata dura. E ad esempio, quella è una scena molto interessante, perché è stata trasposta la box che lui fa. Il mio personaggio a un certo punto ha una sorta di esaurimento nervoso, quindi inizia a fare di tutto, studiare tutte le notti, andare a fare a cavallo, tira di box, si incontra nel suo appartamento con dei organizzano incontri di box così amatoriali, lui prende un sacco di mazzate. Allora noi non abbiamo rifatto questa scena, ma abbiamo trasposto la box come quando lui riceve il primo no da una delle due, lui chiede a una di sposarla, una delle due sorelle, e questo no in quell'età è come prendere un sacco di pugni in faccia, e quindi la trasposizione del no è diventata un incubo, dove le due sorelle mi picchiano dall'inizio alla fine. Esempio, quello, ecco, un esempio dove un'azione del testo, un passaggio del testo è stato trasposto in un'azione fisica molto concreta.
Sì, mi sembra un esempio fantastico, appunto, di quello che dicevi, della possibilità di rendere corpo le parole. Questo è un romanzo epistolare, più parole di così non poteva essere, e invece il teatro riesce a prendere quello che è pensato per essere parola all'ennesima potenza e farne qualcos'altro. Io non so se Aldo ha un'altra curiosità.
No, volevo soltanto, leggevo nella presentazione dell'Itta, sì. Sottolineare questa cosa, che il vostro regista Bignamini è un recidivo, nel senso che ha messo in scena anche Solaris di Tarkovsky e anche Hiroshima Mon Amour di Resnais, cioè veramente complimenti.
Sì, lui, sì, esatto, queste tematiche, cioè, sono le sue.
Le trasposizioni sono fatte per lui.
Beh, ma anche Stefano recidivo, c'eri tu in scena in Rocco e i suoi fratelli, se non ricordo male.
C'ero io in Rocco e i suoi fratelli, c'ero io, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto La nebbiosa di Pasolini, che anche quello, anche se il film non l'ha visto praticamente nessuno, è una sceneggiatura. Poi abbiamo messo in scena I ragazzi del massacro, non con Bignamini, mm-hmm. con un'altra compagnia, I ragazzi del massacro, dal romanzo di Scerbanenko, ma anche lì c'è un film... quindi abbiamo toccato, ecco, però ecco, in tutti questi casi devo dire che il punto forte secondo noi è stato sì tener conto del film, perché sarebbe stupido non farlo, ma allo stesso tempo
aggiungere
così. Aggiungere altro, comunque partire certo. dalla nostra visione del testo in sé e vedere che cosa ci interessava all'interno del racconto. Devo dire che qui a teatro, oltre ad aver ecco appunto modificato alcune scene, messo nel corpo, siamo andati anche un po' più a fondo rispetto a quello che ha fatto Truffaut, dove il film, io almeno quanto, non vorrei dire una bestialità, però l'ho trovato che lui abbia voluto giocare anche su questa borghesia, su questa mm-hmm. formalità, c'è una grande formalità, c'è una sorta di distacco con i personaggi. Sì. Noi invece abbiamo voluto fare un po' l'operazione contraria, quindi portarli molto vicino a noi e estremizzare alcuni conflitti. Mm-hmm. Da noi le sorelle a un certo punto sono proprio gelose l'una dell'altra, mm-hmm. cosa che parte dal testo sicuramente, perché se tu metti insieme le lettere a un certo punto vedi che una sorella denuncia il rapporto che ha avuto con lo stesso uomo, però noi allora siamo andati a amplificare questi tipi di rapporti anche nell'amicizia, anche in tre parti diciamo lo spettacolo. La prima parte è l'amicizia di questi tre, la seconda parte entra in gioco l'amore anche fisico, e quindi inizia tutto a scricchiolare, ed è una parte anche comica perché sono giovani, quindi forse riguardarci indietro quando scrivevamo 1000 lettere d'amore e dopo 5 minuti ne scrivevamo un'altra che diceva tutto l'opposto, ci fa sorridere oggi. E poi arriva un po' la tragedia quando invece si capisce che sono incompatibili l'uno con gli altri, e lì arriviamo addirittura a una sorta di metateatro dove cade tutta la scena, si illuminano anche le quinte, si illuminano come se fossero proprio luci di servizio e spariscono i personaggi, siamo noi che distruggiamo il teatro, distruggiamo la scena e rimane solo quello che resta, i corpi e le parole.
Ecco, questo ci dà anche la possibilità di capire un po' quello che dicevi prima del rapporto appunto con il punto di partenza, cioè l'essere in qualche maniera trasparenti e con l'effetto nostalgia anche di quello da cui si parte, cioè essere trasparenti e fedeli rispetto a quello da cui si parte, ma poi appunto buttare giù il teatro, buttare giù il romanzo e decostruire e diventare voi e diventare corpo che incontra altri corpi. Mi sembra una sintesi straordinaria di quello che può fare il teatro, per cui io ringrazio di cuore Stefano Annoni per aver trovato stamattina il tempo di essere con noi. Vi do appuntamento fino a domenica al Teatro Litta, oggi, domani e sabato alle 20:30 e domenica alle 16:30. A presto, ci vediamo a teatro.
A presto. Grazie davvero a teatro. Ciao.
Beh, bella intervista, dai.
Un bel viaggio.
Molto, molto intrigante poi questo discorso che stai facendo di linguaggi.
Sta capitando, è bellissimo che stia capitando, perché vuol dire che è qualcosa che c'è nell'aria e di cui forse abbiamo bisogno.
Esatto. Allora, invece, per tornare al cinema, la programmazione di questa settimana non è a livello, dobbiamo dirlo, non siamo a livello di Truffaut. Stiamo assistendo alle proiezioni dei successi del momento, allora, al Silvio Pellico c'è Follemente. Follemente ormai è un blockbuster non indifferente, anche se dicono non ha ancora raggiunto gli incassi di Diamanti di Ospetek, un altro film.
Staremo a vedere un altro film furbacchione, appassionante, no? Conflitto tra i campioni di incassi.
Sì, no,
un tiro di box.
Sono due film da, a mio giudizio, molto furbacchioni, nel senso che sono ben costruiti. Cioè, quando si fa come si dice, gli ingredienti del film, c'è molta astuzia, no?
Diamola così, molto mestiere.
Esatto. Quindi Follemente al Silvio Pellico venerdì alle 21 e domenica alle 21, mentre c'è poi un incastro sempre al Silvio Pellico con l'altro film del weekend, che è questo remake, e qui potremmo aprire un grandissimo discorso, ma il tempo no, su questi remake di Biancaneve. Allora, Biancaneve con attori in carne e ossa, non siamo nel cartone animato storico. E tu dirai perché, non lo so.
È una cosa che Disney sta facendo da un po', di incarnare, di fare live action dei cartoni.
Tra l'altro, per la cronaca, il film è stato molto contestato negli Stati Uniti, dove si sta rivelando una specie di flop, perché è stato considerato un esempio di cultura woke. In questo momento Trump ha un po' nel mirino, no? Trump e tutti i suoi seguaci, la cultura woke americana. In realtà il film, cosa succede? Che nel film la protagonista non è la solita WASP, white, anglo-saxon, protestante, eccetera, ma è una ragazza che tra l'altro avevamo già visto, perché nel suo ruolo di come posso dire, centroamericana, aveva fatto appunto anche West Side West Side Story, anche lì un remake.
Tra l'altro io credo che questa cosa sia molto interessante, perché mette molto in discussione quelli che sono i nostri pregiudizi inconsapevoli. Certo. Cioè alla fine stiamo parlando di personaggi di finzione.
Esatto.
Che noi ci immaginiamo in un certo modo perché siamo affascinati da quelli che sono i nostri ricordi. Era un po' quello che dicevamo poco fa con Stefano, no? Certo. Abbiamo in mente un film e abbiamo bisogno di rivedere quella cosa lì. Un po' come i bambini che vogliono che, certo, gli si racconti sempre la stessa favola. Però forse quando appunto bambini non siamo più, può anche essere interessante poi magari decidere se ci piace o non ci piace una determinata cosa, però può essere interessante mettere in discussione le certezze che non pensavamo di avere e che invece abbiamo rispetto a come deve essere assolutamente fatta, certo, o raccontata una storia.
E giusto per chiudere il discorso sul politicamente corretto, i nani non sono veri, i nani sono ricostruiti in computer aided imaging. Allora sabato,
l'altro sarebbe estremamente interessante, lo ha fatto Carlo Lucarelli in un suo bel programma televisivo, ricostruire la storia vera, perché
nani,
in realtà,
certo,
quelli erano bambini mandati nelle miniere che ovviamente, vista la vita che facevano, invecchiavano in realtà,
certo,
tragicamente in fretta, e quindi anche dentro a questi simboli ci sono tante storie che varrebbe la pena approfondire.
Esatto. Allora sabato 17:45-21, domenica due pomeridiane alle 15 alle 17:45, lunedì alle 21, mentre mercoledì 2 aprile sarà proiettato, lo dico per i fan, il documentario Pino di Francesco Lettieri su Pino Daniele.
Oh, che bello!
Ed è una praticamente soltanto mercoledì. Sempre a Silvio Pellico, questo sabato alle 15 continua l'iniziativa di Cinema Merenda con la proposta di Toys, giocattoli alla riscossa, dagli autori di Toy Story.
C'è ancora in scena l'ultimo giorno del Cineforum, oggi o sbaglio?
Sì, soltanto stasera, non chiedermi perché non c'è la pomeridiana, c'è Maria,
di cui avevamo parlato
Maria con Angelina Jolie e tanti altri, e sono gli ultimi giorni di vita di Maria Callas, fatto da questo regista che ormai è specializzato in biopic, cioè in film su personaggi, e anche lì potremmo aprire un discorso su quanto una biografia cinematografica sia fedele al personaggio o invece ne fornisca una, come posso dire, una versione patinata, se vuoi, eccetera eccetera.
A proposito di patinata, quando ne avevamo parlato però come di un film molto visivamente elegante, per
molto
cui
elegante.
Vi rimandiamo ad andarlo a vedere e a dirci poi settimana,
certo,
prossima se di che partito siete.
Ecco, a proposito di patinature, il Prealpi propone questo weekend l'ennesima film, Bridget Jones, un amore di ragazzo, con la Renée Zellweger ovviamente nel ruolo del personaggio e Emma Thompson. Bridget Jones adesso ha 51 anni nel film, è la madre di un bambino, ma come sanno i fan è anche vedova. E intreccia una torrida storia di amore e sesso con un trentenne. Vabbè. Cinema Merenda al Prealpi alle 17:30 di domenica.
Toy Story, non Bridget Jones.
Cinema Merenda è sempre
Toys,
giocattoli alla riscossa. Mentre martedì alle 20:15 per la serie della in diretta dalla Royal Opera House di Londra c'è la Turandot di Puccini.
Perfetto, invece noi settimana prossima torniamo al Teatro di Saronno a raccontarvi anche lì una storia indietro nel tempo con un sacco di rotture di stereotipi, ma ne parliamo giovedì. Nel frattempo, grazie ad Aldo Guidi, grazie al nostro Matteo Serenelli in regia.
Sì, fammi aggiungere una cosa che mi sono dimenticato, il nuovo film del Cineforum la settimana prossima è l'Orchestra Stonata di Emmanuel Curcon, che va assolutamente visto.
Perfetto,
ciao
ce lo siamo segnati, grazie.